Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Reggio Emilia, anni 70. Alceste Campanile è un giovane di 22 anni.
Alceste Campanile è un ragazzo alto un po' più della media. Capelli castani, occhi azzurri, snello. Un carattere aperto e leale. Ama la musica. Suona la chitarra elettrica in un complesso della zona e legge libri, narrativa, saggistica, soprattutto gialli. A Reggio Emilia, Alceste Campanile è conosciuto come leader del Circolo Ottobre, un'emanazione di Lotta Continua. Ma alcuni anni prima, ai tempi della scuola, Alceste milita nelle organizzazioni di estrema destra. Un fascista dichiarato che passa a sinistra in poco tempo. Una maturazione, diranno i compagni. Un tradimento, sosterranno nei volantini i camerati reggiani del Fronte della Gioventù.
È il 12 giugno 1975, intorno alle 23. Mancano 3 giorni alle elezioni amministrative.
Alceste Campanile si trova in località Convoglio, proprio sulla strada che collega Montecchio a Sant'Ilario, nei dintorni di Reggio Emilia. Viene giustiziato con 2 colpi di pistola. Uno alla nuca, il secondo dritto al cuore. La dinamica della sua uccisione risulta però strana. Non esistono segni di alcuna colluttazione. Una giovane coppia ritrova il corpo senza vita di Alceste Campanile.
Il dottor Francesco Fochi realizza la perizia autoptica sul corpo del giovane Alceste Campanile.
La notte tra il 12 e il 13 giugno mi trovavo con alcuni amici, con i conoscenti, in un locale per mangiare un panino dopo aver passato la sera in una riunione a Reggio Emilia. Abbiamo avuto la sgradita sorpresa di avere una coppia di amici, marito e moglie, che di ritorno da una loro serata a Parma avevano rinvenuto sulla strada di Sant'Ilario il corpo di una persona apparentemente giovane, sicuramente o gravemente ferita o morta, per cui erano corsi in paese a chiedere aiuto a qualcuno. Siamo andati a vedere cosa era successo. È stato subito evidente che si trattava di un cadavere. Portava una camicia jeans e una ciubbino jeans, nonostante fosse abbastanza, però pioveva un po', quindi il caldo non era forte, e la giacca era spostata dalla linea mediana. Si vedeva sul taschino della camicia il segno di un foro e con bruciature intorno e una macchia di sangue molto modesta.
È incandescente il clima politico che precede l'omicidio di Campanile. L'avvocato Cesare Bonazzi conosce bene la situazione di quegli anni in provincia di Reggio Emilia.
Erano anni molto difficili, erano anni di scontri, soprattutto fra i giovani della destra e della sinistra. Erano anni in cui non era neanche possibile andare a teatro a vedere le rappresentazioni di Gian Maria Volonté, perché la questura vietava le rappresentazioni teatrali di Gian Maria Volonté o di Dario Fo, quindi si doveva ricorrere a dei sotterfugi come ad esempio il tesseramento Arci per poter andare a teatro. Quindi potete immaginare quello che era il clima. Questo clima poi si tramutava spesso in scontri di piazza fra giovani di destra e giovani di sinistra.
L'avvocato Weiner Buriani ricorda che solo 3 anni prima, a Parma, a pochi chilometri da Reggio Emilia, un altro militante di Lotta Continua, Mariano Lupo, era stato ucciso da militanti di destra.
La città reagì in questo modo, reagì come di fronte a un omicidio fascista. Erano i primi probabilmente, perché noi ne avevamo avuto un altro qua poco lontano, a Parma, l'uccisione di Mariano Lupo il 25 agosto del 72. E quindi era inevitabile che la memoria andasse a quell'episodio per tanti, nel cuore dell'Emilia Rossa, questi episodi, e quindi si parlò di questa matrice fascista immediatamente nella città di Reggio.
Anche a Reggio Emilia le divisioni politiche sono identiche a quelle riscontrate a quel tempo in Italia. Giovani in cerca di un'identità compiono scelte politiche e ne pagano alle fine le conseguenze, come ricorda l'avvocato Wehner Bureani.
Dal punto di vista della collocazione politica stiamo parlando di anni molto particolari, perché Lotta Continua stava comparendo in qualche modo a Reggio Emilia, non era ancora una presenza effettiva e consistente. C'era un partito comunista onnipresente, c'era una frangia della sinistra che aveva intrapreso altri percorsi e dalla quale alcuni militanti già avevano fatto scelte che li avevano portati lontano da Reggio. Quindi Alceste sta in questo contesto.
Poche ore dopo l'omicidio di Alceste Campanile partono le indagini della magistratura.
17 giugno 1975. Viene trovato a Parma un volantino dell'organizzazione fascista Legione Europa in cui si rivendica l'assassinio di Alceste Campanile. Il 18 giugno viene fermato l'esponente della destra eversiva, Donatello Ballabeni.
Tutto sembra portare ad una pista di destra, fino al 1 ottobre 1975.
I periodici Il Settimanale e Gente riportano le dichiarazioni del padre di Alceste, Vittorio Campanile, secondo cui i colpevoli vanno ricercati fra i suoi amici più recenti, soprattutto quelli che aveva conosciuto negli ultimi 18 mesi, militando in Lotta Continua.
Ma quale sarebbe il movente secondo il padre del giovane Alceste Campanile?
Alceste Campanile era in possesso di importanti informazioni relative al sequestro di Carlo Saronio, rapito, poi assassinato nell'aprile 1975. Quindi, ad uccidere Alceste Campanile non sarebbero stati elementi di destra, come sostenuto dai suoi amici e compagni, bensì giovani dei collettivi autonomi, come indicato dal padre.
Sequestro di Carlo Saronio, primo atto, la dinamica del rapimento.
Carlo Saronio è un giovane simpatizzante di estrema sinistra. La sua è una famiglia ricca. Madre e padre sono gli ex proprietari delle industrie farmaceutiche Carlo Erba. La sera del 14 aprile 1975 viene rapito. Muore durante il viaggio verso la sua prigione. All'oscuro del suo assassinio, i familiari pagano una prima rata del riscatto, 470 milioni. È un pagamento al buio, effettuato senza avere la certezza che il sequestrato sia ancora vivo. I soldi vengono consegnati a tre sconosciuti, la sera del 9 maggio, verso le 22, sotto un cavalcavia dell'autostrada Milano-Genova, nei pressi dello svincolo di Bereguardo.
Sequestro Saronio, secondo atto, arresti e pentimenti.
19 maggio 1975. La polizia svizzera arresta a Bellinzona tre persone che cercano di cambiare 67 milioni. Le banconote, infatti, sono segnate e sono quelle del sequestro Saronio. Sono state portate in Svizzera, nascoste dentro la bombola a metano di una 127. Una delle tre persone si chiama Carlo Fioroni. Fioroni collabora con la giustizia e parla anche dell'omicidio di Alceste Campanile. Il buco nella bombola di metano della 127, secondo Fioroni, sarebbe stato fatto in un garage a Reggio Emilia. Alceste Campanile avrebbe assistito alla scena.
Sequestro Saronio, terzo e ultimo atto, i quattrini del riscatto.
470 milioni vengono così suddivisi. 160 finiscono nelle mani di delinquenti comuni, chiamati a partecipare al sequestro. Lo dirà uno di loro, Carlo Casirati, al processo. 67 verranno ritrovati nelle mani di Carlo Fioroni, amico di Saronio. Restano 243 milioni, di cui si perdono le tracce. È la fetta più grossa del riscatto, arrivata a Reggio Emilia. La somma è finita nelle mani di un gruppo extraparlamentare reggiano. Il gruppo ha ideato ed eseguito il sequestro con l'aiuto di Fioroni e di delinquenti comuni per finanziare la propria attività.
Febbraio 1979. Il quotidiano Lotta Continua pubblica alcune pagine sull'omicidio di 4 anni prima. È un'inchiesta sulla morte di Alceste Campanile, un'indagine collettiva, come nello stile di quegli anni, il giornale avverte.
Chi ha qualcosa da dire, parli. L'omertà è uno stile mafioso. il comunismo non ha niente a che vedere con la mafia.
A quel tempo il senatore Marco Boato era un giovane dirigente di Lotta Continua.
Abbiamo cercato di ricomporre tutto il quadro. In primo luogo c'era la meccanica dell'uccisione che fin dall'inizio ci aveva molto insospettito. C'è una meccanica da esecuzione a freddo che era diversa dalla meccanica solita, diciamo così, tragicamente solita di certi agguati fascisti. La seconda cosa erano delle voci che avevano cominciato a circolare dalla fine del 77 in poi, o dalla metà del 77 in poi, in ambienti, diciamo così, genericamente dell'area dell'autonomia emiliana, del tipo state attenti a non fare la fine di Alceste Campanile, che faceva ipotizzare che qualcuno in quell'area sapesse che Alceste Campanile era stato ucciso, per così dire, dalla sinistra. Il terzo elemento era il fatto che il padre, pur facendo un polverone, cioè pur accusando una quantità di gente di cui la maggior parte ritengo innocenti, aveva comunque insistito molto sulla connessione fra l'uccisione di Alceste Campanile e l'omicidio Salonio, e noi avevamo assunto almeno come ipotesi positivamente questa accusa. L'ultimo elemento, che anche dall'interno di un carcere ci erano arrivate delle segnalazioni molto vaghe, ma delle segnalazioni in questa direzione, che congiunte con gli altri indizi, diciamo così, o sospetti che c'erano emersi precedentemente, ci avevano portati a formulare questa ipotesi e a decidere di presentarla pubblicamente come atto di denuncia politica e morale.
Tra poco, dopo la pausa, torna il racconto del giallo e nero sull'omicidio di Alceste Campanile.